Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, bentrovati. Continuiamo con questa trasmissione le riflessioni che sono state registrate in occasione di un convegno sul tema Disabilità e il pregiudizio, bambini e disabilità, la normalità di essere diversi. Un convegno contro gli abusi sui minori promosso da Radio Voce della Speranza di Firenze e dal Centro di Cultura Biblica Villa Aurora, con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Avventista e il patrocinio del Comune di Firenze. Si è svolto all'interno del Centro Polivalente Avventista di Firenze domenica 21 settembre 2014 e le riflessioni che vi proponiamo quest'oggi sono la dottoressa Raffaella Turchi, neuropsichiatra infantile dell'ASL 10 di Firenze. Introduce Eliana Canesi.
Abbiamo il terzo intervento, che è la dottoressa Raffaella Turchi, che ci presenta una relazione, se il titolo è corretto, programmazione coordinata fra scuola, ASL e enti locali per la giusta accoglienza della diversità.
Benissimo, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io tanto per l'invito e vi porto i saluti anche del dottor Leonetti, che è appunto il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, che non può essere qui oggi ma ha mandato me in rappresentanza. E credo sia davvero per noi come servizi sanitari una bella opportunità di confronto e di dialogo davvero su questo tema importantissimo. A me ha colpito tanto, anche a me, il titolo che è stato dato a questa giornata e soprattutto il concetto della normalità di essere diversi. Mi piaceva il trafiletto tratto dal libro Nati due volte di Pontigia, che, se conoscete, è la storia appunto di un padre, di un ragazzino con disabilità, che parla appunto di questa doppia nascita: una volta è la nascita alla vita, una volta è la nascita al mondo con tutto quello che l'essere disabili comporta. Esiste una normalità, una persona normale? Notate le virgolette. Niente. Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di accettarla, ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. La normalità non esiste. Il lessico che la riguarda diventa un tratto reticente, ammiccante, vagamente sarcastico. Si usano nel linguaggio orale i segni di quello scritto, i normali tra virgolette, oppure i cosiddetti normali. La normalità, sottoposta ad analisi aggressive, non meno che la diversità, rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, intermittenze, anomalie. Tutto diventa eccezione e il bisogno della norma, allontanato dalla porta, si riaffaccia ancora più temibile dalla finestra. Si finisce così per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è negando le differenze che lo si combatte, ma modificando l'immagine della norma. E questo mi sembrava davvero un punto importante da cui partire, perché davvero si potrebbe dire che è riconoscendo ed enfatizzando le differenze, tutte le differenze, che si modifica questa immagine della norma. E quindi la norma altro non diventa che una media delle infinite diversità. Ora, la sanità di fronte a questo come si pone, che interrogativi si pone? Credo sia davvero importante fare questo piccolo excursus di quella che è la definizione di disabilità che viene data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui noi come clinici dovremmo tentare di rifarci. La disabilità, il concetto di disabilità nel tempo ha subito varie modifiche, e siamo ancora in progress, come ho scritto, però siamo passati da un primo sistema di classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ICDH, vedete che è la classificazione internazionale dei deficit, disabilità ed handicap degli anni 80, fino a quello che attualmente utilizziamo, che è l'ICF e che è appunto la classificazione internazionale del funzionamento, soprattutto del funzionamento. Nell'ICDH per disabilità cosa intendevamo? Intendevamo la riduzione funzionale della capacità di compiere un'attività, nel modo e nell'ampiezza considerati normali per quel soggetto, questo conseguente ad una menomazione. Quindi vedete come c'è una netta dicotomia, da un lato c'è la normalità, quando quella normalità non si raggiunge scatta la disabilità. La menomazione che causa questa disabilità è appunto la perdita o la normalità a carico di qualsiasi funzione del corpo, psicologica, fisiologica o anatomica, e quindi rappresenta l'esteriorizzazione di uno stato patologico. E per handicap, sempre nell'ICDH, cosa si intende? Non si intendeva il deficit in sé, ma la condizione di svantaggio derivata dalla disabilità, a sua volta derivata dalla menomazione. Però guardiamo di nuovo, è la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto. Quindi siamo di fronte a questo, proprio una netta distinzione, normalità, disabilità. Ma arriva l'ICF ormai nel 2001, quindi 13 anni fa, e ancora si arranca nell'utilizzo, ma io sono fiduciosa, ce la faremo. E l'ICF, appunto, come si diceva prima, è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Che cos'è intanto? Ecco, come vi dicevo, è una classificazione internazionale utilizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, appartiene alle famiglie delle classificazioni internazionali. Chiaramente non va a sostituire quella che è invece la classificazione delle malattie e degli stati di salute. Devono andare di pari passo. Da un lato la definizione delle condizioni cliniche, dall'altro però subentra questo sistema che va a vedere come gli individui con quello stato di salute funzionano. La cosa bella è che è nato dallo sforzo di 65 paesi che si sono messi lì a cercare di trovare un linguaggio comune in questo ambito, parlare di disabilità e parlarne tutti negli stessi termini, con gli stessi concetti. Si chiama ICF appunto perché, come vi dicevo, l'accento non è più sulla disabilità, sulla mancanza, sul deficit, ma sul funzionamento. E quindi è un cambio proprio radicale, o perlomeno il tentativo, cambiando i termini, è stato quello di apportare un cambiamento anche nella mentalità e di puntare l'accento sul funzionamento e sulla salute delle persone piuttosto che sulle mancanze. E quindi l'intento finale qual è? È quello di permettere a tutti contrastare la discriminazione, promuovere l'integrazione, puntando appunto l'attenzione sul funzionamento della persona e su ciò di cui la persona ha bisogno per poter funzionare meglio, per poter stare meglio. Perché infatti l'innovazione è che il concetto di disabilità nell'ICF è l'incontro tra l'individuo da una parte con il suo stato di salute e i fattori ambientali contestuali. Quindi è questo incontro, gli effetti negativi di questo incontro che portano alla disabilità. Quindi io faccio il mio piccolo esempio, ma io, come vedete, sono alta 1,50 m, vado alla Coop e molto spesso certe cose non le riesco a raggiungere da sola. Ecco, in quella situazione io sono in una situazione di mancanza, vado al supermercato più piccolino dove gli scaffali sono tutti alla mia portata e ce la faccio bene, non ho bisogno di aiuto. Quindi è il contesto che viene messo tantissimo in risalto nell'ICF, come il contesto può determinare o meno una condizione di disabilità. E quindi la disabilità diventa proprio una situazione dalla quale si può anche entrare e uscire a seconda davvero di quello che è l'effetto negativo, ripeto, di questo incontro, l'effetto negativo e l'effetto positivo di questo incontro tra l'individuo e, ripeto, sempre con la sua situazione di salute e i fattori ambientali o personali contestuali in cui l'individuo si trova. E quindi, ecco, come si diceva, ciascuno di noi è in quest'ottica, in qualunque momento della vita può avere una condizione di salute che in un ambiente sfavorevole diventa disabilità. E questo è quello appunto che noi come servizi della salute mentale, sottolineato salute perché ci ho fatto caso preparando queste slide, che ci chiamiamo servizi della salute e non della disabilità, quindi siamo appunto chiamati a considerare questo, senz'altro a considerare da un lato le caratteristiche dell'individuo, questo è imprescindibile, ma non possiamo assolutamente non considerare quei fattori ambientali e lavorare sui fattori ambientali. Quindi i nostri servizi, appunto l'unità funzionale di salute mentale infanzia e adolescenza, come sapete sono servizi che afferiscono al Dipartimento di Salute Mentale, e il servizio produce e eroga prestazioni sanitarie di neuropsichiatria infantile, di psicologia e di riabilitazione funzionale nei bambini da 0 a 17-18 anni, con lo scopo della prevenzione, della diagnosi e poi soprattutto della presa in carico. Quindi, considerando il primo fattore, l'individuo, cosa fanno i nostri servizi, cosa cercano di fare i nostri servizi? Vi ho messo qui alcuni dati, ma così per avere un'idea. Ai servizi afferiscono tantissime situazioni che vanno da situazioni neuropsichiatriche gravi e di una certa importanza, che richiederanno anche una presa in carico veramente lungo tutto l'arco della vita e quindi anche richiederanno il passaggio a servizi dell'età adulta, ma afferiscono anche altre situazioni che, come si diceva, magari sono transitorie, meno gravi e invalidanti, con percentuali di accesso variabili. Vi riporto qui i dati che abbiamo del 2011, quindi dello scorso triennio. Ad afferire ai servizi sono stati 2.873 bambini adolescenti nella città di Firenze, solo nella città di Firenze. Quindi cosa dobbiamo fare? Ecco, cosa ci proponiamo di fare? Da un lato, chiaramente fare un processo di valutazione e di diagnosi di quella condizione di salute per cui il bambino giunge. Se riusciamo, una prospettiva prognostica, ma teniamo conto che siamo in età evolutiva e quindi i cambiamenti sono all'ordine del giorno, e poi soprattutto una proposta di presa in carico congiunta, con la proposta di un eventuale percorso riabilitativo, ma soprattutto la costituzione di una rete tra i servizi che intervengono nei vari momenti, perché lo sviluppo del bambino è chiaramente avviene nei vari contesti contenitori educativi, avviene in famiglia, avviene a scuola, avviene nel territorio, quindi noi non possiamo lavorare solo con il bambino e non lavorare con tutti questi contesti. Quindi l'ottica è quella di creare davvero un gruppo di lavoro multiprofessionale con la collaborazione di tutti gli operatori che sono intorno al bambino, con la famiglia del bambino al centro. Parlo anch'io della scuola, ma come avete visto ne abbiamo parlato tutti quanti, perché parlando di bambini non possiamo non parlarne. Il bambino trascorre a scuola tanto tempo e ha tante opportunità di essere educato, ma di non essere segregato in contesto scolastico. In Toscana, in Italia in generale, abbiamo questa esperienza che permette ai bambini di essere inseriti nelle classi comuni e di non avere delle classi speciali, questo con tanti effetti positivi sicuramente, ma anche con tanto lavoro da fare tutti quanti, perché va attentamente studiato questo percorso educativo e data importanza sia agli aspetti didattici dell'apprendimento, ma soprattutto la scuola ha il compito di occuparsi poi del percorso sociale. Vado veloce, gli strumenti che abbiamo per la scuola sono innanzitutto il piano educativo individualizzato, che è appunto il progetto che tutti insieme, operatori scolastici, operatori sanitari, operatori sportivi, assistenti sociali, cerchiamo di buttare giù, ed è quel piano che permette di condividere gli obiettivi di lavoro e il linguaggio comune da utilizzare. Mi colpiva tanto l'esperienza del bambino con la comunicazione aumentativa, perché è un'esperienza che ci troviamo veramente sempre a dover affrontare, no? A introdurre anche dei sistemi, a volte di comunicazione, a volte di apprendimento, un po' alternativi appunto, però assolutamente importanti per quei bambini. Ecco, quello è importante che proprio ce lo diciamo tutti e che tutti lo utilizziamo per i bimbi. A Firenze c'è questa grande ricchezza che, oltre all'insegnante di sostegno, come vedete nel 2011 840 minori avevano l'insegnante di sostegno, per 490 di loro è stato possibile attivare l'educatore scolastico, che è una figura appunto che il comune di Firenze riesce a erogare ad integrazione delle ore di sostegno. E per quanto ci riguarda, questo permette veramente una figura in più, no? Con cui rapportarsi anche al di là della singola riunione in cui si stila il PEI. Ecco, per alcuni percorsi in particolare cerchiamo di creare un'integrazione forte tra gli operatori sanitari e la scuola, quindi i nostri operatori ASL che vanno a scuola e fanno delle osservazioni e forniscono strumenti agli operatori e al tempo stesso ne ricevono. Offriamo formazione al personale scolastico e promuoviamo appunto il lavoro con le famiglie. C'è il territorio che è tutto il resto, quindi è importante che anche il territorio sia dentro a questa rete. E il territorio, ecco, può offrire veramente un ventaglio di opportunità, dalle attività sportive alle attività del tempo libero. E in questo entra il servizio sociale sicuramente, che è in strettissima collaborazione con noi a volte per l'attivazione di educatori domiciliari, ma che per domiciliari appunto intendiamo l'operatore che offre anche un servizio, non so, di educazione sociale, di educazione stradale, di uscite. Oppure inserimento, ecco, presso doposcuola, centri educativi, riabilitativi, programmazione di attività estive e soggiorni estivi. Vi faccio questo cenno brevissimo a questa guida Out che è uscita il 2 aprile scorso per la giornata mondiale dell'autismo e è stata appunto fatta proprio con la collaborazione di volontari dell'associazione Ulisse, che riporta tutta una serie di attività sportive, ricreative, ludiche a cui possono accedere i bambini con difficoltà, perché queste situazioni hanno appunto dato la disponibilità a fare questo. Ci sono delle criticità, indubbiamente, i tagli sugli insegnanti di sostegno, sull'educativa domiciliare, le risorse nostre che sono limitate e si ha la sensazione di non fare mai abbastanza. La scuola che forse non viene così istruita ad essere autonoma nell'utilizzo di certi strumenti, quindi e i cambiamenti all'interno dell'equipe. Ogni anno l'insegnante di sostegno cambia, l'educatore cambia, quindi il gruppo va continuamente riformato e ricostituito, quindi siamo consapevoli che la nostra offerta non è esaustiva e che deve essere più responsiva per tutte le richieste. Concludo con, anch'io velocissimamente, ma con questa frase che penso conoscete tutti di Einstein, che appunto ognuno è un genio, ma se chiediamo al pesce, se giudichiamo il pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, sicuramente passerà tutta la vita a credersi stupido. Grazie.
E si conclude così questo intervento della dottoressa Raffaella Turchi, neuropsichiatra infantile dell'ASL 10 di Firenze, sul tema programmazione coordinata fra scuola, ASL ed enti locali per la giusta accoglienza della diversità. Un intervento registrato nell'ambito del convegno Disabilita il pregiudizio, bambini e disabilità, la normalità di essere diversi, che si è svolto lo scorso settembre 2014, nella città di Firenze, promosso da Radio Voce della Speranza e dal Centro di Cultura Biblica Villa Aurora. Colgo l'occasione anche per ricordare che il prossimo 25 ottobre si svolgerà la seconda edizione di questo convegno Disabilita il pregiudizio, un appuntamento promosso da Radio Voce della Speranza di Firenze. Si parlerà di un altro tipo di pregiudizio, islamofobia in Italia, ma di questo naturalmente vi daremo maggiori dettagli nel prossimo futuro. Intanto vi do appuntamento per la prossima trasmissione con la registrazione di un nuovo intervento, Disabilita il pregiudizio, bambini e disabilità, la normalità di essere diversi. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Avete ascoltato? Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.